Le città invisibili. Voci, letture, rumori, racconti. In italiano, nel mondo.
Sulla strada, il titolo di un libro, un modo di viaggiare. Negli anni 50, praticamente un modus vivendi, uno stile di vita. In auto, naturalmente. Ma, domanda forse un po' venale, quali sono state le automobili prescelte? Intendo dire le macchine usate per quei viaggi lunghissimi, avventurosi e poetici, divenuti poi leggenda. Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia, Daniel Bilenco al microfono. Ho fatto un po' di ricerca per la questione delle automobili e ho scoperto che Jack Kerouac si mise al volante di una Hudson Commodore 49, bel macchinone lucido e poderoso per attraversare gli States. Nicolas Bouvier invece si spinse attraverso i Balcani, la Turchia, l'Iran, fino in Pakistan, a bordo di una minuscola e modesta Fiat Topolino. Anne-Marie Schwarzenbach, insieme alla compagna Ella Maillard, guidarono invece fino in Afghanistan con una Ford Deluxe. Henri Lochon e Jacques Cornet, invece, per compiere l'impresa nel 1953 di percorrere 52.000 chilometri in un solo anno sulle quattro ruote, scelsero niente poco di meno che una Citroën, una due cavalli. Ed è esattamente questo il mezzo usato dall'autrice di cinema documentario e sociologa visuale Stefania Mureso. Una due cavalli, facendo meno chilometri, certo, ma macinando tanta e altrettanta vita. Ascoltiamo.
Ah, madame, répliqua le docteur. J'ai des histoires terribles dans mon répertoire, mais chaque récit a son heure dans une conversation.
Ho visto cose come si raccontano dalla Polinesia. Un regno deserto, ovunque capre che brucano germogli. L'Africa comincia qui, in Sardegna. Ho trovato una popolazione nuda, abbronzata. Per arrivare ho fatto da 17 a 18 ore di cavallo, senza mai trovare un'abitazione. Ho attraversato foreste vergini, chino sul cavallo, rischiando la vita perché bisognava camminare su un corso d'acqua, coperto da una culla di piante e rami, che mi avrebbero cavato un occhio, rotto i denti, portato via la testa. Ho visto querce giganti, alberi da sughero, allori ed eriche di 300 piedi di altezza. Niente da mangiare. Scriveva così in una lettera a Balzac, che nel suo sfortunato viaggio in Sardegna attraversò la disabitata Nurra per raggiungere una miniera abbandonata e cercare quei tesori nascosti dentro le montagne. Mio nonno non era un minatore, ma credo nelle coincidenze, nelle fatalità. Sono nata nel 1979, su un'isola, in una stanza a fronte mare. Nello stesso anno il regista Marco Ferreri girava Chiedo asilo, un film con un giovane Roberto Benigni.
Buongiorno. Stamani mattina volevo quasi non venire perché aspetto un bambino.
Interpreta un maestro che rompe le regole, che porta un mangianastri a scuola e i bambini nelle fabbriche.
Chi è? Che è successo?
Noi siamo due operai, un vino, sembra un vestito da maestro d'asilo. E i bambini chi li ha portati? E che ne so, i bambini vanno e vengono, lei è vestito da maestro d'asilo.
Il bambino ha portato lei.
Che aggrava ancora le cose.
Ma lo sa che qui è pericoloso?
Ci sono
fughe di gas, esplosioni.
E perché? Per gli uomini non è pericoloso?
No, perché loro devono lavorare.
Ah, per chi lavora non è pericoloso, allora no. Facciamo lavorare pure i bambini, così non è pericoloso.
Una parte del film è ambientato all'Argentiera. In quel vecchio cinema dove un tempo, quando la miniera era attiva, si proiettavano film muti e americanate. È un grande edificio, proprio sopra la spiaggia. Ha delle grandi finestre, da cui si vede la scogliera. E all'interno c'erano delle lunghe panche di legno per gli spettatori e un palco. Avevo 27 anni, la stessa età di Benigni, quando si girò chiedo asilo, e sono stata punta da una grossa medusa. Un affresco di tentacoli tatuato per anni sulla pelle, che appariva e scompariva con il sole. Un segno del destino, forse un evento accidentale. Mio nonno non era un minatore, ma un'innata curiosità per il mondo mi ha fatto incontrare questo luogo. Così è iniziato un viaggio nel tempo, avanti e indietro, in un luogo dove si viveva nel sottosopra e nel sottosuolo, al rovescio e al dritto, all'aria e senza aria, negli strati terrestri e marini. In questo paese, un tempo abitato e poi disabitato, la memoria, che si sa fa brutti scherzi, se l'è portata via il vento, oppure è andata a nascondersi chissà dove. L'abbiamo cercata come si cercano le conchiglie in mezzo al mare, bussando ad una porta e guardando dentro le finestre rotte. Era una domenica di novembre di molti anni fa. Saliamo sulla Citroen due cavalli di Fabian, color azzurro cielo. Seduti sul divanetto anteriore guardiamo il paesaggio scorrere dal vetro, come in un drive-in. Campi verdi di grano e foraggio, vacche e pecore vaganti, qualche casa, dei muretti a secco. Attraversiamo l'incrocio della strada dei due mari, che collega il golfo dell'Asinara con il mare di Alghero. Da lì si prosegue dritto puntando a nord-ovest, dove soffia forte il vento di maestrale. La due cavalli supera dei gruppi di case basse, dei villaggi rurali con il solito bar lungo la strada. Ci sono degli anziani che fumano le loro birre, un fruttivendolo chiuso, una pizzeria e dei bambini che giocano nel cortile di una scuola. Dopo l'ennesima tortuosa curva si apre la vista sul fiordo. Vediamo montagne di scisto scuro e un mare blu, sconfinato. Lo chiamano il mare di fuori. È una costa selvaggia, inaccessibile, di grotte e sentieri di pastori. Scendiamo in velocità tra tornanti in salita e poi di nuovo in discesa. Parcheggiamo la due cavalli in cima al paese, in uno slargo che domina la vista sulla spiaggia. Di fronte una panchina affacciata al mare. Di lato un vecchio casolare con una grande ancora arrugginita. Prendo la videocamera, una vecchia mini DV, e inquadro le scogliere. La schiuma bianca sbatte sulle rocce argentate, rompe la riga dell'orizzonte. Poi guardo nel mirino e zoomando intravedo i nomi delle strade e i cartelli. Via Carbonia, via Bugerro, Bar Tabacchi il Veliero e una freccia gialla con una scritta a mano che indica sulla destra al mare. Da quel punto panoramico si vedono i resti di una laveria in legno, una piazza e una specie di piscina sul mare, dove si riflettono le nuvole. C'è una certa malinconia, forse perché è inverno. Un giorno qui tutto si è fermato. Le persone sono andate via, altre sono rimaste. Ogni tanto sbucano tra le finestre e dalle strade nascoste. Sembra un luogo di abitanti invisibili. Alle mie spalle una strada in salita e degli edifici decadenti che si affacciano sopra. Vediamo un'anziana signora che cammina lentamente risalendo la via.
erano ragazzi che andavamo a scuola, su però, in maniera vecchia, posto a podestà. Allora c'era un compressore grande e a momenti faceva questo rumore che sembra che la sbatteva al muro. Io avevo una paura tremenda. Quando passavo lì passavo sempre correndo. Buona. La laveria era un rumore continuo, capito, perché i macchinari erano tutti attaccati. E perché quando franava, franava, era sempre pericoloso. Quando lui lavora sottoterra, il vuoto ci sarà sempre. Qui ho lavorato mio cognato, ho lavorato più di 40 anni in miniera proprio sottoterra. E il pericolo se l'hanno visto più di una volta, di schiacciarli anche l'argano, la gabbia.
God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life.
Questo me lo raccontava mia mamma, perché io non ero nato. Quando hanno sentito, mamma mia, un uomo da una casetta sta parlando. Ed era una radio. Un uomo da dentro la casetta, e uno si passava la voce uno con l'altro.
Chissà come ha fatto entrarci quella voce che usciva dalla cassetta. Chi la sentiva si passava parola, da miniera vecchia alla spiaggia, dalla laveria al dopolavoro. Che suoni faceva la miniera, se avessimo potuto registrarli? Il compressore, le macchine, le esplosioni, forse i canti di chi restava in superficie, mentre sottoterra si lavorava. E poi le sirene che suonavano per il cambio di turno, chi usciva e chi entrava, 24 ore al giorno, per un tozzo di pane, per un pugno di terra. Camminiamo dalla piazza centrale verso la parte alta del paese, passando per via Pozzo Podestà, il più profondo della miniera, 200 metri sotto il mare. Laggiù, in via dei Minatori, ci sono ancora i ruderi delle vecchie case degli operai. Intorno sentiamo un profumo di lentischio e macchia mediterranea. In lontananza l'eco dello scampanellare di capre e il pastore che vive quassù. Troviamo un vecchio pozzo e l'ingresso di una galleria, un buco nero che si infila nella montagna.
All'esterno, quando qui a Carabruni si facevano le mine, qui la gente, c'era uno con la tromba che suonava la tromba. Le mine! Allora dovevi scappare anche dentro casa. Perché come scoppiavano le mine, scendevano anche dei sassi sopra i tetti, ti bucavano addirittura tutto il petto e veniva la pietra dentro casa. Si fa un taglio dentro la montagna e toglie e ti si lasciano dei ceppi di pietra per mantenere la montagna. E allora per togliere quel buono che ci resta, allora io andavo con dei bastoni o con dei ferri di mina, così lo toccavo, franava e io scappavo. Tutti erano minatori nella miniera, tutti lavoravano nella miniera, però il minatore, il vero minatore, era quello che perforava la montagna. E metteva le mine, metteva l'esplosivo, faceva brindare le volate della dinamite. Oppure minatore era quello che quando ho cominciato io si prendeva il ferro della mina in mano e due che battevano a contromassa. Il ferro della mina dovevi girarlo sempre così con la mano per bucare la roccia.
Mio nonno non era minatore. Ma ho sempre pensato che fosse il mestiere più tremendo al mondo. Un uomo che raggiunge le viscere nella terra, al buio. Di lui ci si può dimenticare, come ci dimentichiamo di avere il sangue nelle vene. Si moriva per incidenti in galleria, per una frana. Per la prussiera, così la chiamavano, la silicosi. In cambio di morte si viveva, o viceversa.
Lo so, anche le galline avevano la cosa ai polmoni, perché beccavano le sabbiette, le cose, perché c'era il minerale dappertutto, in strada, nell'aria, e si sono ammalati quasi tutti, anche le donne, facevano, usciti da miniera, si sedevano lì, mangiavano. C'era questa signora che era al dopolavoro, che bolliva anche 100 uova. Le bolliva, poi le metteva in una ciotola o due, dava il sale, il vino e l'uovo. Poi si ballava, mio marito ballava anche bene, era bravo. E ballevamo il tango, la mazurka, tutti i balli.
Si lavorava a cottimo per cercare il minerale nascosto nella roccia, piombo, galena e zinco argentifero. Si estraeva per produrre la polvere da sparo, le munizioni per le armi. Poi arrivarono le grandi guerre. Dei battelli attraccavano sui puntili della spiaggia, quando il maestrale non batteva forte, e ripartivano carichi di materiale per la Corsica, la Francia e l'Europa. Erano uomini di terra e di mare, i minatori dell'argentiera, sporchi di polvere e salsedine. Un villaggio abitato fino agli anni 60, dove c'era un asilo, una chiesa, il cinema e la casa del direttore che dominava la baia, da cui governava una società di operai e famiglie, dove si lavorava, si mangiava, si pregava, si pescava e si ballava.
Della società, le leggi della società, se uno voleva lavorare. Però tutti lavoravano, mangiavano, bevevano, perché la sera quando si usciva dal lavoro, si andava al dopolavoro, anche lì si beveva 3-4 bottiglie di birra, non rendendosi conto, 3-4 bottiglie di birra, quando al mese erano 40-50 bottiglie. Quando andava a ritirare la paga, dice, tu c'hai 60.000 meno 20.000 di bibite, non gli toccava niente. C'era la differenza, che gli impiegati erano da una parte, gli operai dall'altra. Cosa succedeva? C'erano due sale da ballo, una per gli operai e una per gli impiegati. Siccome le figlie degli operai erano sempre quelle più belle, più carine cose, gli impiegati andavano lì a disturbare, quindi succedevano maluffe, cazzuti.
Fermo.
Devi cambiare punto di vista, cioè nel senso della telecamera, puoi riprendere.
Una voce mi colpì all'uscita di una curva insieme al vento. Semprini, il tecnico, fece scattare gli apparecchi di registrazione e restammo ad ascoltare. A nord-ovest di Santa e più volte, ascoltando e catalogando il materiale raccolto, tornavo a far girare la bobina registrata quella mattina. Quella voce nella quale mi sembrava avessi racchiuso tutta la malinconia dell'isola.
La radio della Due Cavalli trasmette un documentario d'epoca. Anche noi quella domenica sentiamo una struggente malinconia. Registriamo almeno 5 cassette mini DV. In questo paese senza tempo, ricoperto di strati di memoria e di segni del presente.
La Nuova infatti è un territorio vastissimo, chi uomini, pochi ovili, moltissimi cinghiali, macchioni enormi, pione di una nuova risorsa con plaghe verdeggianti di nuove culture, con vita attiva e civile, e quello che noi stiamo per fare attraverso il grande programma organico di valorizzazione di tutta quanta la zona.
Decidiamo di proseguire di nuovo verso la piazza. Sentiamo il rumore di una motocicletta. Due ragazzi in sella scendono da una strada sterrata. Uno dei due ha un bomber anni 90, i riccioli, e l'altro gli occhiali. Avranno 15-16 anni. Gli chiediamo che cosa fanno qua, come passano l'inverno.
Sono abituato qui all'argentiera, tutto l'anno.
Ah, sì. Ma te ne andresti mai da qua, da questo posto?
No.
Te piace?
Sì.
A voi piace?
Sì, no. Sicuramente. No.
Ci dicono che l'aria è buona. C'è silenzio e che in fondo si sta bene. Il giorno dopo prenderanno l'autobus per andare a scuola, a Sassari, che dista 50 chilometri, e poi aspetteranno l'estate per incontrare altri amici, che vengono qui a passare le vacanze. Torniamo a piedi verso il bar, è quasi sera. Ci sediamo ad un tavolo in compagnia dei soliti avventori che si ritrovano ogni giorno alla stessa ora. Tra gli scaffali di patatine e sigarette sono appesi dei vecchi articoli di giornali e delle fotografie in bianco e nero. Li filmo con la videocamera e vedo i volti dei minatori, dei gruppi di donne, gli operai. Leggo i titoli dei quotidiani, quando Balzac cercava l'argento in Sardegna. Una tonnellata è un salario. Un lembo estremo della Sardegna dove attorno alle antiche miniere di piombo e zinco vive una comunità senza diritti né alternative.
Tutti i posti.
Da tutti i posti lavorare. Erano qua, quattro operai erano.
Quanto eravate?
Più di 1000.
1700 più. Più, 1700 operai. Con fronte a altri paesi c'era la ricchezza, c'era il divertimento, c'era un po' di tutto.
L'Argentina era come la piccola Parigi. Ha dato lavoro a un sacco di gente che si è tolta la fame qua. Purtroppo era quel cancro della malattia del minerale.
Io sto bene qua, ormai, dove
vuoi? Dove vuoi andare? Dove vuoi? Ma sai quanta gente ha lavorato qua? I figli dei morti sono morti, i padri sono morti qua al lavoro. Ritornano. Dove si lascia se ritorno?
Dove si nasce e si ritorna. Mio nonno non era minatore. Il mare si è portato via i puntili e chissà cos'altro. Il tempo si posa sulle architetture e sul paesaggio e sembra che abbia un'altra dimensione. Che cosa ci lega ad un luogo? Sono passati 15 anni da quelle interviste e alcune di quelle persone non ci sono più. Ora abitano nel piccolo cimitero sul mare, su una scogliera che guarda a nord. Ricordo che dopo quell'inverno, in una notte di agosto, abbiamo issato una vela bianca nella piazza centrale. E arrivarono in tanti a rivedersi proiettati in uno schermo illuminato, a rivedere di nuovo per la prima volta il cinema all'Argentiera. Ogni anno arriva l'estate e come in tanti altri luoghi di questa isola il turismo ripopola le coste, anche in questo fiordo isolato. La spiaggia si ricompone dall'inverno freddo e dal vento di maestrale. Si vedono ombrelloni, pedalò, canoe, fumi di pesce arrosto, birre fresche, salvagenti di tutti i colori che galleggiano in un mare verde smeraldo, pieno di pesci, dove in sottofondo si sentono i suoni dei corpi che si tuffano in acqua dagli scogli. L'industria mineraria fallì e un giorno, come fece Pasolini in Comizi d'amore, chiediamo ai vacanzieri sotto gli ombrelloni che ne sanno di questo luogo e come lo immaginano per il futuro. Era un tardo agosto di una delle estati più calde dell'isola.
Entrate là, di sopra, là sopra c'è gli ascensori. C'era un mondo qui. Qui c'era un mondo, c'era di tutto, tutto e di tutto. La gente era piena così al mare, una cosa bellissima. Così quelli là sono sotto lì, quel palazzo lì. Il piano di sotto c'avevano il cinematografo. Al piano di sopra c'erano i ragionieri che pagavano gli operai. E qui ci sono i giornalini che spiegano tutto di questa gentiera. È stata una cosa favolosa.
Più servizi, più. Ma credo che veramente lo che necessita è come dire? Non renovazione, ma una specie di restaurazione del lugar, ma con cuidado, ma non so come dire con cuidado. Con il cuidado della protezione del lugar original.
Quando sono arrivato qua mi sembrava di essere in una specie di paese del Far West, no?
questi paesi che sono nati per la corsa dell'oro. In un certo senso è un luogo di confine, perché è un luogo al confine con il mare, isolato, al confine tra la vita e la morte, perché non è più un borgo minerario, ma non si sa ancora che cosa diventerà, dunque in un certo senso sarebbe anche un luogo da reinventare. E insomma, sono 2 giorni che sono qui e mi sembra di essere stato sempre qui, anche questo, il fatto di essere un po' fuori dal tempo. Ma spesso bisogna essere fuori dal tempo per capire qualcosa del presente in cui viviamo.
Il tempo non ha una fine, almeno che io sappia. Può solo correre in avanti. E il cinema, forse, è questo modo per stare fuori dal tempo. Mio nonno non era un minatore, neppure un poeta. Ma dai suoi silenzi ho imparato a parlare. Come nella scena finale del film, Benigni esce dal vecchio cinema con un pigiama azzurro e inizia a suonare la fisarmonica. Su quella spiaggia, dove sono stata punta dalla Medusa, nello stesso anno in cui sono nata.
Più atteso l'orizzonte te schibala, forzi su un poco più de pane de salame, forzi famene, famene, fame. E nara mi hit e bada, in un mare spes profondo hit e bada, in un suento non si può detto fare, forzi sospis che si chine a ballare, che schintino lo spode spiscare. Ma se solo tornare a falas, per non è la spolimenta mia. Ma se solo tornare a falas, per non è la spolimenta mia. Ma se solo tornare a falas, per non è la spolimenta mia. Ma se solo tornare a falas, per non è la spolimenta mia. Nara mi hit e bada, la tua che importa, sciculate spezie rara, si te capita.
E rieccoci qui. Io in studio, sul continente, e voi magari su un'altra isola o un altro pianeta. E salutiamo Stefania Mureso, che ci ha portato a conoscere Argentiera nella sua Sardegna. Per riascoltare questa o altre piccole ma immense metropoli del mondo in lingua italiana, basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. È un piacere sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco al microfono, è tutto. State bene.